Laudetur Jesus Christus.
Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, Santa Marta, salute in miglioramento, lunghi periodi senza ossigeno, ha ricevuto diversi capi di Stato, allargare i confini della speranza, così Padre Pasolini stamani in Vaticano nella meditazione quaresimale prima della Pasqua, Medio Oriente, allarme umanitario dell'ONU a Gaza, Ucraina, a Mosca l'inviato di Trump, in programma l'incontro con Putin. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta. Dopo l'uscita a sorpresa di ieri nella Basilica di San Pietro, oggi gli aggiornamenti della sala stampa della Santa Sede riguardo la salute di Francesco. Il servizio di Isabella De Carvaglio.
È stazionario il quadro clinico del pista motorio e respiratorio. Francesco riesce a non fare uso dell'ossigenazione per periodi prolungati e usa residualmente quella ad alti flussi e soprattutto per fini terapeutici. Positive anche le analisi del sangue e i miglioramenti si riscontrano anche dall'ascolto dei polmoni. Continua intanto l'attività lavorativa. La sala stampa infatti riferisce che negli ultimi giorni il Papa ha incontrato il sostituto della segreteria di Stato, Peña Parra, e l'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Oltre a loro anche alcuni capi di dicastero e superiori della Curia Romana. L'umore del pontefice continua ad essere buono e riguardo la sua presenza a sorpresa ieri a San Pietro, la sala stampa vaticana spiega che il Papa stava facendo una passeggiata e ha scelto di prolungarla per andare a pregare in Basilica. Nessuna previsione sui riti della Settimana Santa e su una possibile presenza del Papa, che dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche. Confermato invece che sarà il cardinale Leonardo Sandri a celebrare la messa della Domenica delle Palme.
Sapersi congedare quando tutto il necessario è stato compiuto, allargando i confini della speranza, è l'insegnamento che Gesù ha offerto all'umanità con l'ascensione al cielo. Così il cappuccino Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, nell'ultima delle quattro prediche di Quaresima tenuta stamani in aula Paolo VI. Il servizio di Isabella Piro.
Un saluto a Papa Francesco, partecipe della vita della sua Chiesa, e poi la sottolineatura di tre aspetti dell'ascensione di Gesù al cielo: la conversione, il sottosopra e la sinergia. Così Padre Pasolini inizia la sua ultima predica di Quaresima. La conversione, spiega, è quella portata dalla risurrezione di Cristo che ci trasforma in creature nuove e ci spinge ad annunciare agli altri la buona novella, vedendo in ogni fratello il volto del Signore. Il sottosopra è quel rovesciamento tra cielo e terra provocato dall'ascensione. Cristo si congeda dal palcoscenico della storia, lasciando all'umanità il compito di diffondere il Vangelo a tutte le creature. In sinergia tra cielo e terra, dunque, evangelizzare fino ai confini del mondo significa accogliere l'altro, mettendo al centro la sua storia e la sua dignità.
Qual è la grande speranza che possiamo coltivare in questo anno del Giubileo? Il mondo possa riconoscere in noi qualcosa di bello, di vero e di nuovo, capace di dare un sussulto di speranza non solo a noi, ma anche a loro.
La pagina degli esteri: la violenza sessuale contro i bambini nella Repubblica Democratica del Congo Orientale non è mai stata così diffusa, ha dichiarato l'UNICEF, denunciando una vera e propria crisi sistemica. Migliaia di bambini sono stati vittime di stupri e violenze in soli due mesi all'inizio dell'anno, ha dichiarato il portavoce dell'UNICEF. Le forze di difesa israeliane hanno individuato un tunnel sotterraneo dell'organizzazione palestinese Hamas all'interno di un complesso che in precedenza era stato adibito a asilo nido nell'area di Rafah, nel sud della striscia di Gaza. L'ONU intanto torna a denunciare la disperata situazione umanitaria innescata dalla carenza di aiuti a Gaza. Le Nazioni Unite stimano che siano almeno 60.000 i bambini malnutriti. Katia Scannavini, co-segretaria generale di ActionAid, al microfono di Paola Simonetti.
Le nostre informazioni sono terribili. È stato rilevato come tra il 10 e il 20% delle donne in gravidanza e in allattamento sono malnutrite e un terzo, quindi 55.000 donne in gravidanza, sono davvero a rischio malnutrizione e quindi anche a rischio per la loro stessa vita. Ogni giorno negli ospedali di Gaza arrivano più di 150-200 donne e ogni giorno il nostro personale si rende conto che ci sono casi di malnutrizione legata legati appunto alla mancanza di cibo.
Nel contesto di questi raid aerei che continuano incessanti, come si opera per far fronte alle esigenze che lei segnala da parte di tante donne?
Non si riesce a operare, sono 40 giorni se non più che sono bloccati tutti gli aiuti umanitari all'interno del territorio, ma non guardiamo soltanto alla tragedia che c'è nel presente in questo momento, a tutto quello che avverrà e continuerà ad avvenire nel prossimo futuro, persone che non possono essere curate, bambini che nascono malnutriti, sono situazioni che si protrarranno tantissimo nel tempo.
Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che si stanno compiendo progressi per quanto riguarda il ritorno degli ostaggi trattenuti a Gaza e che gli Stati Uniti stanno trattando sia con Israele che con Hamas. Siamo quasi sul punto di riaverli, ha detto Trump ai giornalisti durante una riunione di gabinetto. Il rappresentante di Putin per gli investimenti e la cooperazione economica ha incontrato poche ore fa a San Pietroburgo l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente. In seguito il rappresentante americano si è spostato a Mosca, dove dovrebbe incontrare il presidente russo Putin per discutere sul cessate il fuoco in Ucraina. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
La visita in Russia dell'inviato del presidente degli Stati Uniti arriva all'indomani dello scambio di prigionieri tra Mosca e Washington e di nuovi colloqui a Istanbul sul funzionamento delle rispettive ambasciate. Un avvicinamento tra i due paesi dopo le dichiarazioni delle scorse settimane di Trump, che aveva affermato di essere furioso per i commenti fatti da Putin sull'Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov non ha confermato l'incontro tra il presidente russo e Witkoff, ma ha affermato: se sarà così, lo diremo. Si tratterebbe del terzo colloquio tra il delegato USA e Putin. Sul tavolo i negoziati per un cessate il fuoco nella guerra tra Mosca e Kiev. Intanto nuovo giro di giostra per la coalizione dei volenterosi, che ieri si è data appuntamento alla NATO per la prima riunione allargata a livello dei ministri della difesa. Siamo con gli ucraini nella lotta e siamo al loro fianco nella pace, ha detto il ministro della difesa britannico John Healey aprendo il vertice. Resta però l'incognita degli Stati Uniti, che non hanno ancora sciolto la riserva sul loro sostegno alla coalizione.
La pagina della cultura, l'incontro Cultura e Vita nei luoghi di detenzione, che si è tenuto ieri sera, promosso dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la Comunicazione, è stata l'occasione per illustrare progetti legati al mondo penitenziario, in cui la formazione, l'arte e lo studio riescono a riaccendere la speranza anche in chi è privato di uno dei beni più grandi come la libertà. Ce ne parla Amedeo Lomonaco.
Il carcere non è solo dolore, affollamento, suicidi. La cultura può essere anche e soprattutto negli istituti penitenziari uno strumento di emancipazione e di dignità. È in questa prospettiva che si inserisce l'incontro intitolato Cultura e vita nei luoghi di detenzione. La cultura è innanzitutto un'opportunità, ha detto il cardinale Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione.
La cultura è una grande opportunità di conoscere, di una speranza concreta che ci arriva in tante forme. La cultura è questa arte di mettere insieme un'idea di vita.
Il prefetto del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini ha rimarcato che la cultura è libertà.
La cultura ci fa uscire anche da quelle che sono le mura, le sbarre di una prigione. Non c'è niente che liberi di più della cultura. Potremmo dire la cultura è essa stessa già libertà.
La pagina italiana prosegue alla terrazza del Pincio a Roma, il villaggio della terra promosso da Earth Day. Fino a domenica 13 aprile il villaggio celebra la giornata mondiale della terra. Tanti i panel e gli ospiti. Ce ne parla Marina Tomarro.
Sono migliaia le persone giunte alla seconda giornata del villaggio per la terra. Il tema dell'ambiente è sempre più sentito, come il riscaldamento ambientale. Infatti marzo è stato tra i più caldi mai ricordati in Europa e tra gli eventi più importanti della giornata l'opera realizzata al Galoppo La bandiera del mondo, 1 più 1 uguale 3, degli artisti Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese. Ascoltiamo Francesco Saverio Terruzzi della Fondazione Pistoletto.
1 più 1 uguale 3, Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso e Angelo Savarese con Flex e le bandiere che si incontrano, si conoscono, decidono di realizzare un qualche cosa che possa rappresentare un unicum, quindi quel 3 che prima non c'era e adesso c'è, che è proprio la bandiera del mondo, una bandiera che è dedicata a tutti, è una bandiera che è dedicata alla pace, è una bandiera che ci dice che non è importante dove si nasce, dove ci si trova, perché è un fatto tutto legato al caso.
È tutto da Gustavo Messina in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3.